Ok, Apocalisse, capitolo 21 e 22, Giovanni ha la visione del nuovo cielo e la nuova terra, da questa città celeste, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo e che viene posto, come io capisco questi passi, sulla terra nuova. Quindi leggiamo un versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Quindi la parola di Dio è un tessuto unico, scritto da 40 diversi autori, 66 libri, in 3 diverse lingue, eppure il messaggio è sempre unico, perché è un messaggio dello Spirito Santo. E voi conoscete come comincia la Bibbia? Qualcuno si ricorda il primo versetto nella Bibbia? Nel principio Dio creò il cielo e la terra. E quindi concludiamo la Bibbia con Dio creò un nuovo cielo e una nuova terra. Quindi questa terra a cui siamo appoggiati in questo momento sarà distrutto. Sarà bruciato. E nel libro di Secondo Pietro, girate lì un attimo, perché Pietro ci dà altri dettagli riguardo a questa cosa. In Secondo Pietro capitolo 3, carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambi cerco di tenere desto il vostro genuino modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento dello stesso Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie, e diranno: dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Sembra una cosa che sentiamo in questi giorni. Schernitore. Quando noi parliamo del fatto che Gesù tornerà letteralmente sulla terra per spazzare via la malvagità, il male, per stabilire il suo regno millenare, la gente cosa dicono a noi? Puff, siete pazzi, ma voi credete la Bibbia? No? Siete folle. Ma noi dobbiamo ricordare, cari fratelli e sorelle, che anche Noè, perché Gesù ha detto come ai tempi di Noè, così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Come erano i tempi di Noè? La Bibbia dice che ogni uomo faceva quello che era giusto davanti ai propri occhi. E anche qui Pietro dice che negli ultimi tempi gli uomini saranno schernitori, cammineranno secondo le proprie voglie. No, questo è proprio il pensiero del nostro giorno di oggi. E vi dico che 20 anni fa non era così. Almeno 20 anni fa c'era ancora un po' di morale. Adesso, non so se vi siete accorti, tutto è lecito. Tutto è lecito. E adesso, grazie a Dio, Dio non ha permesso ancora il matrimonio gay qui in Italia. Quasi tutte le nazioni europee permettono questo, ma grazie a Dio che in Italia ancora non c'è. Perché sarebbe un grande male, ma non perché io odio omosessuale. Dio ama omosessuale. Amen. Come Dio ama tutti i peccatori. L'omosessualità è un peccato, come l'adulterio, come dire bugie, come rubare. Sono tutti peccati, tutte cose che ci rendono indegni di Dio. Quindi noi non crediamo di essere meglio di nessuno. Però noi viviamo proprio nei giorni in cui Pietro ha profetizzato. Ognuno secondo le proprie voglie. Se tu parli con la gente, ah, ma quello va bene per te. Ma io credo in adorare questa pietra. Io credo, no? Ormai, no? Secondo la teoria dell'evoluzione, noi stiamo evolvendo, E stiamo diventando la razza perfetta, no? Come il sogno di Hitler. Sapevate che Hitler usava la teoria dell'evoluzione per giustificare e uccidere tutti gli ebrei, tutti i nomadi e tutti quelli che non erano d'accordo con lui? Perché erano razze inferiori e quindi il più forte doveva sopravvivere, era solo adempiere l'evoluzione. E perciò l'evoluzione è così pericolosa, perché l'evoluzione nega Dio e nega la propria responsabilità di ogni uomo e ogni donna davanti a questo Dio. Noi abbiamo visto in capitolo 20 che ogni uomo e ogni donna che è stato nato sulla faccia della terra un giorno renderanno conto a Dio per quello che hanno fatto. E quelli che non avranno posto fede in Cristo e avranno avuto i loro peccati lavati dal prezioso sangue di Cristo, la Bibbia dice che saranno giudicati da ogni cosa che avranno fatto o detto. E quello mi fa paura, perché io ho fatto tanto di quelle cose che non vanno bene. Ma ringrazio Dio, perché per la grazia di Dio, per il dono che Dio ci dà in Cristo Gesù, io posso essere giustificato davanti a Dio. Noi viviamo in questi tempi di schernitori, quelli che dicono: ma quando mai tutte le cose vanno come sempre? Anche questa è la teoria dell'evoluzione. L'evoluzione ci insegna che anche la Terra per miliardi di anni è sempre andato avanti, sempre è stato uguale, no? Le montagne piano piano si sono sollevate attraverso milioni di anni, attraverso milioni di anni i fiumi hanno scavato le valli, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sono diversi problemi con questa teoria. Numero uno, loro dicono che la Terra forse ha, secondo la teoria di evoluzione, 50 miliardi di anni. Sono tanti, credetemi. Io ho quasi 50 per un miliardo. Sono tanti. Cioè, non si può neanche, secondo me, neanche ragionare quanti sono. È troppo, no? Una cosa interessante, e non starò tanto tempo su questo fatto, ma mi trovo molto interessante. Sapevate che gli uomini possono calcolare quanto sedimenti ogni anno vanno da tutti i fiumi in tutti gli oceani, no? Loro sanno del Piave, del Po, perché misurano un metro di acqua che esce al delta del Po, misurano i sedimenti, possono fare i calcoli in inverno, in estate, eccetera, eccetera. E quindi, secondo le misure, queste sono cose scientificamente provate, dimostrate, non sono teorie, forse è stato così. In qualche milione, non miliardi di anni, in qualche milione di anni, tutti i continenti saranno rasi a pianura. Tutte le montagne scompariranno, perché le montagne non si sollevano così velocemente quanto i fiumi e la pioggia portano via. Quindi è impossibile che la Terra sia così vecchia. Se tu guardi nel mio paese, il Grand Canyon, per esempio, conoscete il Grand Canyon, no? Chi ha Google Earth potete andare là, è un programma meraviglioso, mi piace un sacco, no? Puoi guardare qualsiasi punto della faccia della Terra. Andate a guardare il Grand Canyon. Loro dicono: sì, sì, è tutto andato sempre uguale, sempre come adesso. Ma se tu guardi vicino al Grand Canyon, ci sono canyon, non solo il Grand Canyon, ci sono altri canyon, no, vallate, scavate, dove adesso non fluisce neanche una goccia di acqua. Il Grand Canyon c'è il fiume Colorado in mezzo, ma ci sono altre valle dove non scorre neanche un ruscello. Come sono state formate queste cose? Se le cose sono sempre andate come sempre. L'unica spiegazione è quella che la parola di Dio chiama il grande diluvio, che una volta la terra è stata coperta dagli oceani, e questo è possibile perché c'è abbastanza acqua sulla faccia della terra per coprire tutti i massi terrestri. L'unica spiegazione è il diluvio di Noè, che ha creato in un momento, in questa catastrofia mondiale, questi ha scavato, e per tanti anni i scienziati, quelli che non credono in Dio, hanno beffato di questo fatto. E poi nel 1980 ha scoppiato nel mio stato, vicino a casa mia, e io ero lì quando è scoppiato, il Monte St. Helens. Avete mai sentito? Nel 1980 un vulcano negli Stati Uniti, magari avete visto su Gaia, no, va bene, comunque, questo vulcano ha scoppiato e ha gettato miliardi di tonnellate di cenere, di terra, di fango, e in poche parole ha riempito una valle lì in montagna, ha riempito di detriti, di queste cose, ok? Nella prima eruzione. Dopo alcuni mesi, come c'era un lago di ghiaccio e detriti bloccati di una diga di terra e di alberi che erano buttati giù da questa esplosione, dopo alcuni mesi questa diga si è spaccata e quindi tutto questo lago è stato rilasciato in un momento in questa valle che due mesi prima era riempito di detriti, di terra, di cenere, eccetera, eccetera. Allora, in nove ore, non 9 miliardi di anni, in 9 ore, quel lago ha scavato un canyon 132 piedi di profondità, che sarebbe 40 metri più o meno. In 9 ore ha scavato un canyon di 40 metri di profondità. 40 metri sono alti, è un grattacielo. E hanno visto anche tutti i strati. Non era tipo tutto un blocco di un colore. Erano tutti questi strati, cenere, altre cose, altri colori, creati in 9 ore. Allora questo è quello che è accaduto nel diluvio. Tutta questa immensità di acqua. E se tu vai anche nei Dolomiti, ci sono anche segni, io posso portarvi qui anche nei Prealpi, dove ci sono enormi cascate secche. Tu vedi che la pietra è stata limata dall'acqua, tu vedi che una volta scorreva una grande quantità di acqua, e adesso se tu vai lì, tric, 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 cade una goccia di acqua. Non c'è neanche un ruscello. Se piove, fa cascata per un'ora. Cosa ha formato queste cose? Ma il mondo, il pensiero del mondo è che tutte le cose vanno come sempre. Gesù non tornerà. Però, versetto 4, e diranno dove è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi dimenticano volontariamente. Quindi gli uomini, i scienziati, volontariamente negano le prove. Loro non possono credere che Dio ha creato il mondo perché vuol dire che loro dovranno dare conto a Dio. Comprendete? L'evoluzione è una religione. Non ha nessun prova, anche se loro ci insegnano come fatti i nostri figli. E penso che dovremmo essere preparati di spiegare ai nostri figli che non è come loro dicono. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua. A motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuale sono riservati dalla stessa parola per il fuoco conservato per il giorno del giudizio e dalla perdizione dei uomini empi, quindi quelli che hanno rigettato il dono della vita eterna. Un'altra cosa che è molto interessante, negli Stati Uniti, da dove vengo io, se tu vai sopra le montagne rocciose, sopra, no? Stiamo parlando 3-4 mila metri alto, tu troverai conchigli interi, non fossilizzati, conchigli come si trova a Jesolo. Allora, la teoria dell'evoluzione dice che i continenti, c'è un subterfuge? No, ci provo ogni tanto. di convertire una parola inglese in italiano, e non funziona a volte funziona. Comunque, in poche parole, dicono che le placche oceaniche si spostano sotto la placca continentale, ok? Questa è la spiegazione dei Dolomiti anche. Questi fondi oceanici vanno sotto le placche continentali e poi a un certo punto vengono spinti, e quindi sono stati creati i Dolomiti, le montagne rocciose, tutte le catene montagnose in tutto il mondo. Però c'è un problema con questo. Voi avete mai pestato una conchiglia sulla spiaggia? Qualcuno? Penso di tutti. Cosa succede quando pesti una conchiglia? Si spacca. Si spacca addirittura con i miei pochi 100 chili. 99 veramente, ho perso un chilo. Eppure loro credono che quelle conchiglie erano una volta nell'oceano, sono stati in milioni, milioni, miliardi di anni. Sapete la pressione che è sotto le placche continentali? Altro che 99 chili. Non so esattamente, ma sono miliardi di tonnellate di pressione per centimetro quadrato, no? Il carbone, i diamanti, il marmo vengono formati, dicono che con questa pressione così forte. Allora, quei conchiglie, miliardi di anni sotto quella pressione, no? Di continenti, non di Craig. E poi dopo miliardi di anni sono spuntati sopra una montagna interi. Ma loro ci credono veramente nei miracoli. Amen. Noi non crediamo in miracoli così grandi. Noi crediamo che Dio, nel diluvio, perché la parola di Dio che è scritto che Dio ha aperto i fonti da sotto la terra, e quindi la crosta terrestre è stata scrollata, spaccata. E noi crediamo che nel diluvio, in questo giudizio, i continenti si sono sollevati. E quindi quei strati di fondo oceanici sono stati sollevati, come si dice, come un ascensore, no? Cioè sollevati così. Poi con le acque sono stati mangiati via, creati valle, canyon e tutto quanto, e poi in questi migliaia e migliaia di anni si è indurita la pietra. Perciò tu vedi anche nei Dolomiti questi strati piegati. Avete mai visto? Qualcuno va nei Dolomiti o solo io? Se tu vai nei Dolomiti, vedi questi strati di sedimenti che sono piegati, fanno giri, ma anche giri di 180 gradi. Solo io ho visto. Vi porterò una foto. E la cosa interessante è che questi strati non sono spaccati. È pietra solida. Secondo voi la pietra solida può piegarsi in quel modo? È un altro miracolo a cui gli evoluzionisti credono. Perché loro dicono che quei Dolomiti si sono sollevati in miliardi di anni. Era già pietra solida nei fondi oceanici, miliardi di anni si è sollevato senza spaccarsi e si è piegato così. Invece se fossero depositati come argilla bagnata, tutto in un momento unico nella storia del mondo, e sollevati anche in quel momento, è possibile che hanno queste pieghe. E poi si è solidificato così. Basta che vai nei Dolomiti e vedrete le testimonianze di un Dio potente. Ma loro negano anche il diluvio che ha distrutto la terra la prima volta. E Pietro qui in versetto 7 dice: mentre i cieli e la terra attuale sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Or carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuna perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ora il Signore, Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo. Questo è un fatto scientifico, che quando c'è una reazione nucleare, gli stessi elementi, gli atomi negli elementi fanno un suono come un strillo. Questa è una scoperta modernissima. E Pietro ha scritto questo 2000 anni fa, che quando Dio manderà questo fuoco per bruciare gli elementi, i cieli stessi, gli atomi dei cieli faranno questo stridore. Gli elementi dissolveranno consumati dal colore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia? Quindi cosa ci sta dicendo Pietro? Ricordiamo che questo libro è scritto ai credenti. Lui sta dicendo, fratelli e sorelle di Montebelluna, guarda che la tua macchina, la tua casa, tutto quello che tu vedi un giorno sarà distrutto. Quindi quanto di più dovremmo vivere una vita consacrata a Dio, una vita dedicata a Dio, non dedicata alle cose di questo mondo. Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno del Signore, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e elementi consumati del colore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nel quale abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili, in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza. Quindi Pietro ci spiega che dopo il trono, il giudizio del trono bianco in cui tutto il mondo sarà giudicato, Dio distruggerà con fuoco questa terra, scioglierà questo capannone, questo pulpito, tutto quello che è sulla terra, e Lui creerà un nuovo cielo e una nuova terra dove dimora la giustizia. Io non vedo l'ora di vivere dove dimora la giustizia, perché qui non dimora la giustizia. E non dico qui Italia, io dico qui in questo mondo. C'è tanta ingiustizia, tante cose che non vanno. Ma nel nuovo cielo e nuova terra tutto andrà perfetto. Perché Dio regnerà, non gli uomini. Noi non regneremo, ma Dio regnerà. Versetto 2 di Apocalisse 21, e io Giovanni vide la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Quindi Giovanni descrive questa città, che è una reale città, ha anche i muri, ha le porte, ha le sue dimensioni, però allo stesso tempo questa città è la sposa di Cristo. Chi è la sposa di Cristo? La Chiesa, siamo noi. Quindi è un enigma e dovremo scoprire. Io non pretendo di essere capace di spiegarvi. Questa città è la sposa, siamo noi. Quindi noi saremo la città e saremo anche abitanti della città. Ci sono tanti versetti, non abbiamo tempo questa mattina di leggerli tutti, ma 1 Corinzi 3, 16, 17, capitolo 6 di 1 Corinzi, versetto 19 e 20, 2 Corinzi 6, 16, Efesini 2, versetto 20, 22, e 1 Pietro, capitolo 2, versetto 5, dichiarano che noi siamo il Tempio di Dio. Potete leggerli a casa questi passi. Paolo in Corinzi dice: non sapete che voi siete il tempio di Dio, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Pietro dice che voi siete pietre viventi nel tempio di Dio. Quindi noi siamo i mattoni del tempio e siamo anche abitanti. E quindi non posso spiegarvi, non capisco come funzionerà, ma comunque sarà glorioso, questo è sicuro. Quindi lui vede questa santa città, adorna pronto, al contrario del Babilonia, la meretrice di Babilonia, una sporca, contaminata città, questa sarà una pura città, dedicata a Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica. Siete contenti? Quanti di voi siete usciti venerdì dal lavoro, no? Io non lavoro più in fabbrica, sapete, però mi ricordo quando, sai, giugno, luglio, produzione, no? Dai, perché viene agosto, dobbiamo produrre, perché dobbiamo chiudere. Avete sentito questo canto, no? E quindi si corre come matti per 2 mesi, almeno in falegnameria era così, perché bisognava consegnare le cucine e tutte le cose prima che arrivavano le ferie, no? E poi quel giorno, mamma mia, le ferie, fatica è finita. Però purtroppo su questa terra la fatica comincerà a settembre, giusto? Per tutti. Ma qui la fatica finirà. Non piangeremo più, se non di gioia. Forse neanche quello, perché dice che non ci sarà lacrime, ma avremo una grande gioia. Non ci sarà cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Sapete, fratelli, per un credente, quando muore un credente, non è da essere triste, è da far festa. Perché quel fratello, quella sorella è passato alla presenza di Dio Onnipotente e stanno molto meglio di noi. Quando mia mamma è morta nell'88, io ero triste perché la mia mamma, io ero 26 anni, ancora un ragazzo, però io sapevo che lei era credente nata di nuovo, che i suoi peccati erano perdonati. E io ho visto altri miei parenti che piangevano a dirotto, erano disperati. Sapete perché i non credenti sono disperati? Sapete perché? Perché non hanno speranza, hanno paura. Per loro la morte è ignoto, è una cosa, non si sa. Ma per un credente non è così. Noi abbiamo l'Apocalisse 21 e 22. Come sarà? Sarà bellissimo. E quindi quando mi dicevano gli altri parenti, amici, perché c'era tanta gente al funerale di mia mamma, mamma mia, ma sembra veramente tu credi in queste cose, la Bibbia, che tua mamma sta bene. E ho detto, certo che ci credo. Per 2 credenti non si dice mai addio, ma solo arrivederci. Noi ci vedremo dopo. E io vedrò mia mamma, passerà alcuni anni. Ma chi non crede nel Signore non ha questa speranza, non ha nessuna speranza. E penso che tutti siamo testimoni di questa cosa. Quando i non credenti muoiono, è veramente triste perché non si sa. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. Mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E a chi ha sete io darò in dono dal fonte dell'acqua della vita. Abbiamo sete? Chi vince erediterà tutte le cose, io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Quindi questa è l'eredità dei redenti, chi hanno posto la loro fede in Cristo. Ma in versetto 8 abbiamo il destino di coloro che hanno rigettato Cristo. Ma i codardi, gli increduli, i immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nel stagno che arde col fuoco e zolfo, che è la seconda morte, che è la morte seconda. I codardi, coloro che avevano paura di venire avanti nella Chiesa, accettare e proclamare Cristo pubblicamente. Ah, cosa diranno gli altri di me? Ma non importa quello che gli altri diranno di te. Dio cosa dice di te? Ah, mi vergogno. Noi non dobbiamo vergognarci di Cristo, amen. Lui forse dovrebbe vergognarsi di noi, eppure non lo fa. I codardi, gli increduli, quindi quelli che beffano, che non credono, non vogliono credere, perché abbiamo letto anche in Pietro che loro volontariamente non credono. Dobbiamo conoscere questo, che la fede non è una cosa magica, alcuni sono eletti, hanno, Dio dice voi sarete salvati, altri persi. Volontariamente loro decidono di non credere, perché io sono convinto che sono passati e passeranno molti anche in questa comunità, ascolteranno la parola di Dio, saranno compunti, sapranno che la cosa giusta da fare è dare la mia vita a Cristo e decideranno volontariamente di non farlo. E magari poi non verranno più, si indureranno il cuore e faranno la loro fine con questo gruppo qua, in versetto 8. Immondi, quindi impuri, impuri sessualmente, i fornicatori, gli adulteri, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, questa parola in greco è farmacia, quindi anche ha a che fare con droga. Chi prende droga, chi spaccia droga, chi pratica la magia, chi legge oroscopi ogni giorno. Sapete che questa è stregoneria? Coloro che seguono queste cose non entreranno nel regno di Dio. Gli idolatri, quindi chi prega a Maria, chi prega a Padre Pio, chi prega i santi, non entrerà nel regno di Dio, perché idolatria davanti a Dio. Noi vediamo Giovanni stesso in capitolo 22, versetto 8 e 9, dopo che l'angelo mostra tutta questa visione celeste. La cosa buffa, abbiamo già visto che Giovanni ha già fatto questa cosa una volta, si è inchinato davanti a un angelo. E di nuovo qui in capitolo 22, versetto 8, e io Giovanni sono colui che ho visto e udito queste cose, e dopo averle udito e viste, cade per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Quindi lui voleva adorare questo angelo. Ma egli, l'angelo, mi disse, guardati dal farlo. Io, quindi non farlo, è vietato farlo. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora? Adora Dio. Non adora San Francesco. Non adora col santo del tuo paese, Santa Lucia, Santo Onofrio, Santa Barbara, California. Questa è idolatria davanti a Dio. Il secondo comandamento: non farete né immagine, né scultura, né di cose in cielo, né su cose sulla terra, né su cose sotto il mare. Adorerete il Signore Dio e solo a Lui. Quindi tocca a noi di anche avvertire le persone che guarda che pregare quei santi è idolatria davanti a Dio. Dio vuole che tu adori Cristo. Tutti bugiardi, la loro parte sarà nel stagno che arde col fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Poi viene uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parla con me dicendo, vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasporto in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio, e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di aspro cristallino. Essi aveva un grande ed alto muro con 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi dei 12 tribù dei figli di Israele. Oriente vi erano 3 porte, centrione 3 porte, mezzogiorno 3 porte, e occidente 3 porte. Il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli erano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il muro ed era 144 cubiti a misura di uomo, cioè di angelo. Quindi una città molto grande. Secondo voi perché c'era bisogno di un muro in questa città? Non ci sono più nemici? Il muro cosa serviva? Per proteggersi. E secondo me sarà solo un monumento, come Dio ha protetto anche noi. Dio vi ha protetto da quando l'avete conosciuto? Quei muri sono un ricordo che l'Eterno è la nostra protezione, è sempre stato e sempre sarà. Sarà un testimone eterno della sua benignità, la sua protezione sul suo popolo. La grandezza di questa città è quadrato, e secondo i calcoli di altre persone, questa misura biblica sarebbe 1380 miglia, o più o meno, se ho fatto i calcoli bene, poi qualcuno mi correggerà sicuramente domenica prossima, 2200 chilometri. Grande, molto grande. Cioè sarà più o meno la grandezza di tutta l'Europa occidentale. 2200 chilometri per 2200 chilometri. Quindi il paradiso sarà molto grande, ci sarà spazio per tutti. Tutti quelli che vogliono venire. Dio non dirà, ah, non c'è spazio, ormai siamo a pieno. Dio desidera che tutti vengano al ravvedimento. Dal versetto 19 fino a 21 ci sono le porte e i fondamenti di tutte queste pietre preziose. Leggiamo il versetto 21. E le 12 porte erano 12 perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla. Quindi immaginate una perla così grande. La piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. E non vide in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi qui potremmo avere una contraddizione, perché abbiamo appena letto che noi siamo il tempio. Quindi cosa è la conclusione? Noi e Dio saremo uno. Saremo una cosa. Il marito lascerà la sua famiglia, si unirà a sua moglie e loro saranno una sola cosa. E Paolo diceva che il matrimonio è una figura di Cristo e la Chiesa. Noi saremo uno con Dio. Amen. Che privilegio. E la città non ha bisogno del sole né di luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello e il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. Quindi non esisterà più la notte, solo luce. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di mondo e nessuno che commette abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Magari questa mattina c'è qualcuno che chiede Non so se il mio nome è scritto in questo libro. Il nostro nome viene scritto in questo libro non perché siamo bianchi, neri, rossi, o perché siamo più religiosi o bravi di nessun altro, ma per quello che hanno cantato i ragazzi, per il prezioso sangue di Cristo. Quindi voglio chiedere a tutti di chiudere gli occhi, vogliamo pregare, mentre gli uscieri portano avanti gli elementi per la Santa Cena. E se magari tu non hai la certezza della vita eterna, non hai la certezza che i tuoi peccati sono perdonati, voglio chiederti se tu vuoi accettare Gesù nella tua vita, se tu vuoi che Lui viene a vivere dentro di te, che ti purifica, che ti perdona, voglio chiederti di alzare la tua mano dove sei in questo momento. Non tanto per noi, ma come pubblicamente riconoscere il tuo bisogno davanti a Dio. Alza la tua mano, prenderemo solo un momento, anche come segno di umiltà. Signore, grazie che se abbiamo veramente creduto in te, tu ci hai lavato e purificato da ogni peccato. E se ci sia qualcuno qui presente questa mattina che ancora non ha il nome scritto nel tuo libro, che loro possano, Signore, accoglierti nella loro vita. Signore, anche noi questa mattina vogliamo ricordare quello che tu hai fatto per noi, e nel prendere la Santa Cena la tua parola ci avverte di esaminare il nostro cuore. Quindi se tu non sei credente questa mattina, sei in visita o non hai la certezza che hai la vita eterna, ti prego di astenerti di prendere gli elementi della Santa Cena, perché è una cosa che solo i credenti possono fare. E se tu sei credente questa mattina e magari nella tua vita non c'è qualcosa che non va, questo è il momento di chiedere perdono al Signore. Se hai sbagliato nel confronto di qualcuno qui presente, magari di andare da loro in questo momento a chiedere perdono. Che noi dobbiamo avvicinarci alla tavola del Signore in modo degno, non dobbiamo prendere elementi con interdetto, con peccato nella nostra vita, con rancore, con odio, ma con purezza di cuore dobbiamo ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi adesso gli usceri possono distribuire elementi. Il Signore, il Signore, è risorto dalla morte, il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è Signore. È Signore. E Signore, e Signore, e risorto dalla morte, e Signore, ogni lingua confesserà. Ogni lingua confesserà che Gesù è Signore. E Signore, anche noi una volta vagavamo in questo mondo senza speranza, e Tu hai avuto pietà su ognuno di noi. Signore, preghiamo per il posto in cui Tu ci hai piantato, che Signore migliaia e migliaia possano anche da queste parti, Signore, conoscerti in spirito e verità. Grazie, oh Padre, che ci hai dato il dono di Tuo Figlio, e attraverso Lui, attraverso il Suo sacrificio, abbiamo la vita eterna e siamo figli tuoi. Amen. Amen. Possiamo prendere il pane. Grazie Gesù. Grazie Signore. Benedisci questa congregazione. Padre, benedisci i nostri fratelli e sorelle che sono in viaggio, che possono avere un bel tempo di vacanza. Che tu li ungi, li guidi, Signore, dovunque saranno in questo periodo, di essere portatore della tua gloria. Signore, grazie perché facciamo parte della tua famiglia. Amen. Amen. Buona domenica.